Bene, per me è un grande privilegio essere qui questa mattina, dopo tanto tempo, ci siamo con tanti, alcuni ci siamo visti al ritiro, è stata una grande benedizione veramente, 2 giorni grandemente benedetti. E questa mattina vorrei parlarvi di qualcosa che è stato necessario iniziare nella nostra assemblea. E certo sarà un messaggio, possiamo dire, lungo, se vogliamo usare questa parola, perché contempla diversi messaggi. Abbiamo avuto una grande necessità e il Signore mi ha messo sul cuore di preparare questa serie di messaggi in vista di un risveglio. Anche se siamo grandemente benedetti, quando ci guardiamo alla luce del libro degli Atti, vediamo che le benedizioni che abbiamo sono veramente minime, poche. Quando vediamo quello che hanno fatto gli apostoli, uomini senza cultura, pochissimi di loro erano istruiti, analfabeti, hanno capovolto il mondo di allora. E noi? E noi? Un giorno il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Oliver Wendell Holmes, perse il suo biglietto del treno. Mentre lo cercava, ovviamente si era innervosito, il bigliettaio cercava di tranquillizzarlo e gli disse: "Vostro onore, non si preoccupi, ce lo spedisca per posta, tanto tutti la conosciamo." E il giudice rispose: "Non sono preoccupato per il biglietto, voglio sapere dove sto andando." Cari fratelli e care sorelle, sapete quanto è importante sapere dove stiamo andando? Quanto è importante come figli di Dio avere una meta da raggiungere? Sapere che quella meta è ciò che Dio ha stabilito per noi come Chiesa, come famiglia, come capofamiglia. Qual è la visione che hai per la tua vita? Che visione hai per la tua vita? Che visione hai nel rapporto con tua moglie, come capofamiglia? Che progetti hai spirituali da sviluppare in seno alla tua famiglia? Dove stai portando la tua vita? Su quale binario stai portando la tua famiglia? Quale meta vuoi raggiungere? Oppure vivi la giornata, come va, va. Vado la domenica, durante la settimana, se mi va, non mi va, se ho impegni, non impegni, eccetera, eccetera. Mosè ebbe una visione sul monte Horeb, si trova nella parte meridionale della Palestina, nella penisola del Sinai. Una indimenticabile visione che gli cambiò radicalmente tutta la vita, ma in seguito anche quella del popolo ebreo. Eliseo ebbe anche lui una visione incredibile. Vide un carro di fuoco in cielo, poi man mano scendeva e poi questo carro di fuoco ha rapito Elia. E questa visione ha cambiato radicalmente la sua vita. Lo dimostra il fatto che offerse un sacrificio al Signore e bruciò tutti gli arnesi della trebbiatura. Isaia, mentre stava nel Tempio, ebbe una visione. E la sua vita cambiò, tanto è vero che disse al Signore, guardando l'urgenza di ciò che lo circondava, il Signore gli disse: "Ma io chi manderò?" E Isaia, senza preoccuparsi, dice: "Manda me, io voglio essere un protagonista, io non voglio essere più spettatore nel piano di Dio, ma voglio essere un protagonista, mettere mano all'opera, essere lì in prima fila." E quando guardiamo Saulo da Tarso, ebbe una visione anche lui incredibile, e quella visione cambiò totalmente la sua vita, da persecutore a persecutato per il Vangelo. Che visione hai tu della tua vita? Quali sono le tue priorità? Hai mai provato a prendere un foglio di carta e scrivere quali sono le tue priorità e tenerle lì sul tuo comodino, sulla tua scrivania? e averlo davanti ai tuoi occhi. Chi hai messo esattamente al centro della tua vita? Perché noi spesso diciamo che Gesù è il centro della nostra vita, ma poi le nostre opere, quello che facciamo, quello che diciamo, nega tutto quanto. Ma chi occupa il primo posto esattamente nella tua vita? Lo occupa Gesù? Oppure lo occupa il tuo lavoro, tua moglie, i tuoi figli, la tua casa, il denaro? Le attività dei tuoi figli? Chi occupa il primo posto? Sei davvero convinto di avere la giusta visione biblica per la tua vita, la vita della tua famiglia? Quando il Signore apparve a Mosè e gli diede quella visione ben precisa, una meta da raggiungere, ma cosa fece Mosè? Cosa fece? Nonostante le innumerevoli prove, le difficoltà, i dolori, le sofferenze, portò avanti quella visione di Dio fino alla fine, con tutta la sua mente, con tutte le sue forze, per raggiungere l'obiettivo di Dio, portare Israele in Canaan. Vorrei raccontarvi una percentuale. Il 50% delle persone che vivono attorno a noi non hanno nella vita una meta ben precisa. Il 40% delle persone che vivono intorno a noi sono disposte ad andare in qualunque direzione vengono condotte, cioè pecore. Il 10% delle persone che vivono intorno a noi sa dove andare, ma solo il 5% è disposta a pagare il prezzo per raggiungere la meta. Anche Gesù aveva una visione davanti a sé, aveva un obiettivo e visse per quell'obiettivo, anche se fu difficile, anche se nell'orto degli ulivi pregò intensamente e il suo sudore erano come gocce di sangue: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia volontà, la tua voglio fare. E andò fino in fondo. Vi leggo da Ebrei capitolo 11, capitolo 12, versetto 2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduta alla destra del trono di Dio. Quando guardiamo l'esempio di Gesù, vediamo un uomo con una visione, una meta ben precisa. Sapeva dove andare. Sapeva di dover sopportare, pensate, gli insulti, gli sputi, la corona di spine. E non erano le spine piccole, no? Che siamo abituati noi. Erano le spine di 4-5 centimetri che avevano perforato il cuoio capelluto. La croce. Per non parlare del peso dei miei peccati, dei tuoi peccati, dei peccati di tutto il mondo che Gesù portava. Eppure andò fino alla fine. Qual era la sua meta? La gioia che gli era posta davanti. Per quella gioia sopportò la croce, disprezzando il vituperio. Per quella gioia. E qual era la gioia? Qual era la gioia, fratelli? Ditemelo voi. Come? Una alla volta.
La salvezza per noi.
La salvezza per noi. La salvezza per noi. La nostra salvezza. La salvezza di quanti? Quando leggiamo Apocalisse, quanto leggiamo? Miriadi, miriadi di persone che cantavano. Miriadi, miriadi, quanto sono? Saranno ancora di più. L'esempio di Mosè. Pensate che Mosè ebbe una vita facile? Per niente. Quando leggiamo in Ebrei 11, dal versetto 24 a 27, possiamo vedere parte della sua storia. fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Pesiamole queste parole, perché oggi noi diciamo vabbè, il figlio del presidente della repubblica, ma il figlio della figlia di faraone, quindi l'uomo che gli diceva quello deve morire, quello moriva, non c'era processo, non c'era il mal, se niente, padrone, padrone della vita, padrone della morte, padrone di tutto quello che aveva, prendimi quel figlio, lo voglio io, prendimi la figlia e portala a casa mia. E così avveniva. Per fede Mosè, quando... vado avanti, versetto 24, riprendo. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio. Maltrattato, trattato male. E se pensiamo a come veniva trattata male la gente di quel tempo, non è che oggi gli facciamo le vertenze sindacali se il capo reparto o scioperiamo se il capo reparto ci insulta, lo denunciamo. Lì non c'era possibilità, preferendo essere maltrattato col popolo di Dio che godere per breve tempo i tesori dell'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che era invisibile. Cosa aveva davanti agli occhi? Aveva la visione della sua ricompensa. Che meraviglia! Anche se non entrò nella terra promessa, ma lui ebbe un privilegio che nessuno mai ha avuto, né prima di lui né dopo di lui: essere sepolti da Dio. Incredibile, eh? Essere sepolti da Dio. Quindi avere una visione della vita, sapere dove devo andare, dove devo portare la mia famiglia, è estremamente importante. Quindi questa mattina parlerò soltanto di un aspetto della prima visione che dobbiamo avere. Poi se gli anziani mi vorranno invitare verrò a portare tutte le altre, ma sono quattro visioni ben precise. La prima visione che devo avere è verso Dio. La seconda visione che devo avere è verso moglie e famiglia. La terza verso la Chiesa. La quarta verso il mondo. Quindi vedremo almeno una questa mattina, se riusciamo, vedremo insieme. La prima visione verso Dio, ed è molto semplice, un versetto che conosciamo a memoria, forse uno dei più letti nella Bibbia, Matteo 22:37. Qual è, fratelli? Matteo 22:37 inizia con ama, non la monnezza, come? No. È difficile amare il prossimo, eh? Ma come è difficile amare la moglie? Ma è facile secondo voi amare la moglie secondo la Bibbia? Io trovo difficilissimo, veramente. Perché la devo amare come Cristo ha amato la Chiesa. Cosa ha fatto Cristo per la Chiesa? Guardate che è difficilissimo, non è facile, vuol dire morire a se stessi e amare la moglie. Non è facile, ma porta frutto se si fa così. Noi tra un po' festeggeremo i 50 anni, ma non è stato sempre facile. Quanti pianti abbiamo fatto insieme, quante volte io ho chiesto perdono a Dio. Ma questo vuol dire uscire dal nostro argomento. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutte le forze tue. Poi ama il prossimo, se riesci ad amare Dio così, ami il prossimo, se no, non ami il prossimo. E allora, cari fratelli e sorelle, che visione abbiamo noi di Dio questa mattina? Chi è Dio in realtà per te? Chi è Dio? È il Dio della domenica? Soltanto? Chi è Dio per te? E durante la settimana? Cosa significa amare Dio secondo questo versetto? Purtroppo noi viviamo in un contesto sociale dove la parola amore ha perso totalmente il suo significato originale, per lasciare spazio a sentimenti, a sensazioni, ad emozioni, al mi sento, non mi sento. Faccio un esempio. Spesso vado a prendere il mio nipote più grande a scuola, fa la prima elementare, e sono quasi tutte mamme, e sento purtroppo che si è lì ammassati perché non hanno dato un ordine per uscire i ragazzi. Quindi senti le mamme, che sono molto giovani rispetto a me, possono essere tutte figlie, che parlano. E una mi è rimasta impressa qualche giorno fa, che diceva alla sua amica: mio marito ormai si sentiva che non mi amava più, e quindi ha preferito un'altra e è andato a vivere con un'altra. Si sentiva che non mi amava più, mi sento. Ma l'amore è una sensazione, è un'emozione o è un fatto? Fratelli, amare Dio non è un, anche se implica l'emotività, ma è un fatto, non è una sensazione, non è un'emozione. Significa anteporre il suo amore a qualsiasi tipo di relazione e di attività. Quindi, prima di tutto Dio, Dio e Dio solo, nessun altro amore può essere paragonato all'amore che dobbiamo avere per Dio. Nemmeno quello dei figli, nemmeno quello per la moglie. Stanno sotto. Se vogliamo amare veramente, biblicamente, mogli, figli, prossimo, eccetera, dobbiamo amare Dio, essere pronti ad amare Dio. Amare Dio con tutto il cuore. Il cuore nel linguaggio biblico, nostro evangelico, significa la sede degli affetti, dei sentimenti che poi determinano le nostre azioni, determina la nostra vita. Il cuore quindi è il propulsore, no, delle nostre azioni, è il motore che ci spinge a operare per Dio. Perciò il cuore simboleggia pure l'affetto sensibile, emozionale, passionale, l'affetto umano, è quell'affetto che ci fa gioire, poi che ci fa anche piangere, che ci porta a rendere visibile il nostro amore per Dio. Ed è proprio in questo modo che dobbiamo amare Dio. Si tratta di considerare Dio come il nostro fine universale, il nostro bene più grande, il nostro ultimo bene, assoluto, soprattutto e sopra tutti. C'è Dio. Quindi questo amore non è solo un sentimento, ma è qualcosa che si deve vedere, si deve sentire, si deve vedere nelle nostre azioni, si deve sentire dalle nostre parole. Quando è stata l'ultima volta che hai dato la tua testimonianza a una persona? Quando è stata l'ultima volta che hai portato un'anima al Signore e si è convertita? L'ultima volta che, mentre eri per strada, hai sentito una frase e hai avuto il coraggio e sei intervenuto e hai messo la parola Dio dentro quella frase? Sei entrato in quella discussione e hai parlato di Dio. A volte ci vergogniamo di farlo, ci vergogniamo. Io, fratelli e sorelle, ho 71 anni, tra qualche mese ne farò 72. E ho detto, ma quanti anni mi sono rimasti da vivere? Ho detto, io devo sfruttare ogni situazione, non mi vergogno, anche se mi prendono in giro, ma che me importa, problema loro. Quindi quando viaggio, io viaggio con una maglietta dove c'è tutto il piano della salvezza scritto qua, sia sul treno, sull'aereo, e vedo la gente, guarda, ride, qualcuno mi fa domande, gloria a Dio. Ma questo, io voglio amare Dio e dimostrarglielo che lo amo, non solo quando sto al culto o quando si va o non si va allo studio biblico, eccetera. Quindi noi dobbiamo amare Dio. Mosè aveva un rapporto con Dio, ma così intimo, così personale. Vi ricordate quando entrava nella tenda di convegno, usciva ugualmente come era entrato, o era diverso? Era diverso, tutto raggiante. E poi i suoi dialoghi con Dio. Mosè gli dice a Dio, guarda che se tu non vieni con me, io di qua non mi muovo, non mi muovo. In Esodo capitolo 33 parla di questo. È interessante. Perché? perché voleva, desiderava, bramava, amava la presenza di Dio. Noi tutti, almeno noi tutti uomini sposati, sappiamo che cos'è l'amore carnale, l'amore eros, no? Conosciamo quanta passione, quanto impegno, tutto il nostro cuore ci mettiamo, no? Nel far felice la nostra moglie, tutto il nostro essere è coinvolto nel dimostrare che l'amiamo. Quindi, perché Dio non lo amiamo così? Perché Dio non lo amiamo così? L'amore di Dio si manifesta nel cercarlo, nello stargli vicino, nell'ammirarlo in tutto il suo splendore. Abbiamo cantato maestà, in tutta la sua maestà, nell'adorarlo con fervore, nel cercare la sua volontà, nel mettere in pratica, in azione, con una cieca obbedienza a tutto quello che dice nella sua parola. Questo è amare Dio. L'hai cercato questa mattina appena ti sei alzato? Penso, avete fatto colazione tutti? Penso di sì, chi più, chi meno. Avete mangiato, bevuto un caffè? Avete bevuto un caffè? Sì, avete mangiato qualcosa? Io sì, voi non lo so, peggio per voi. Mia moglie mi ha fatto un toast che era la fine del mondo stamattina. Avete aperto la Bibbia questa mattina? Avete avuto il vostro tempo di preghiera? Il vostro tempo di adorazione con Dio? Avete avuto la vostra meditazione personale questa mattina? Dice, no, ma oggi è domenica, quindi vado al culto, sto a posto. Eh no, fratelli! Eh no, voi prendete cibo che io ho masticato. Dovete masticarlo voi. Questo è amore per Dio. Questo vuol dire mettere Dio al primo posto. Ma mi devo alzare prima, alle 7 c'ho l'autobus. E allora? Qual è il problema? Sì, prima. Vai a letto prima. Ti alzi tutte le mattine, preghi, adori il Signore, mediti la parola di Dio. È un impegno? Certamente. Certamente è un impegno. Scommetto che ti hanno dato il diploma al primo superiore a te. No? Hai dovuto faticare 5 anni? Tosti, eh? Però te l'hanno dato alla fine. Se non si fatica, fratelli e sorelle, non si ottiene niente. Non si ottiene niente. E così anche con Dio. Se non ci mettiamo il nostro impegno, non si ottiene nulla. Con tutta l'anima, con tutta l'anima. Quando andiamo a vedere l'esempio di Giosuè, e vi leggo un versetto del capitolo 22 di Giosuè, i versetti, prima ho citato qualcosa a memoria, ma per non essere lungo, Giosuè 22, versetto 5. Cosa dice Giosuè? Soltanto abbiate cura di mettere in pratica i comandamenti e la legge che Mosè, servo del Signore, vi ha dati, amando il Signore, vostro Dio, camminando nelle sue vie, osservando i suoi comandamenti, tenendovi stretto a Lui, servendolo con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra. Cioè, c'è tutto un programma di vita. Ma Giosuè l'ha fatto questo. Giosuè fin da giovane era servo di Mosè. Stava vicino a Mosè, guardava Mosè, imparava da Mosè. E quando poi Dio l'ha fatto condottiero, cosa disse Giosuè alla fine? Quando già c'era idolatria, qualcosa stava venendo fuori contro il Signore. Cosa disse Giosuè nel capitolo 25? Cosa disse? Alla fine, quanto a me e alla casa mia, cosa sta dicendo? Voi fate quello che vi pare, fate, volete adorare. Fatelo, peggio per voi, ma quanto a me non interessa niente quello che fate, quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno. Quindi quanto a me e chi era la casa mia? La sua famiglia, lui era patriarca, aveva cugini, parenti, un gran numero di persone. Tutta la sua vita era coinvolta nell'amare Dio. Aveva visto Mosè, ha detto, caspita, e io che voglio essere da meno di Mosè, io imparo e poi metto in pratica. Cosa gli disse all'inizio il Signore a Giosuè? Vuoi riuscire nella vita? Vuoi essere primo nella vita? Questo libro della legge non si riparta mai dalla tua bocca. Meditalo giorno e notte. E poi dice, avendo cura di metterlo in pratica. Allora, se lo metti in pratica, riuscirai in tutte le tue imprese. Allora prospererai. Ma mettilo in pratica prima. Mettilo in pratica. Poi, perché noi vogliamo tutto da Dio, no? Magari preghiamo, Signore, guarda che situazione, sto male, eccetera, eccetera. Ma Signore, rispondi, rispondi. Calma. Non dobbiamo usare Dio con la bacchetta magica. Con tutta l'anima significa e contempla essere pronti a dare la vita, a dare la vita, a morire per Gesù. Noi quando leggiamo della persecuzione dei romani, che non erano zuccherino, non ci fa né caldo né freddo, perché non riusciamo a mettere la nostra mente, i nostri occhi lì, dentro l'arena. Madre, padre, figli, e il leone che ti sbrana e ti toglie un braccio. E quel padre con la madre adoravano Dio. Sapete perché voi siete qui questa mattina e io sono qua? Lo sapete perché? Perché? Datemi una risposta sensata, Perché siete qua? Siamo qua questa mattina? Perché? Come? Perché altri ci hanno parlato di Gesù. E se quelli non si fossero sacrificati in quelle arene per noi, noi non saremmo qua oggi a godere di tutto questo benessere che quelli nemmeno se lo immaginavano. Mica avevano l'acqua potabile in casa, Come ce l'abbiamo noi. Significa amare Dio con tutta l'anima, significa dedicare a Dio tutto il nostro tempo, tutto, le 24 ore, dividendo le nostre giornate, i momenti di adorazione, i momenti di preghiera, i momenti di servizio, i momenti con la famiglia, con i figli. Poi c'è una bella parte per quanto riguarda la moglie e i figli. Cosa facevano i padri nell'Antico Testamento? Cosa facevano, fratelli? Se andiamo a leggere Deuteronomio 6, scopriamo che avevano un lavoro non indifferente. Ognuno di noi è consacrato a Dio, quindi è un sacerdote di Dio, no? Lo dice l'Apostolo Pietro, voi siete una stirpe eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate, eccetera, eccetera. Significa dedicargli tutta la nostra vita, tutto ciò che siamo, con tutto ciò che abbiamo. Questo aspetto non ha solo a che fare con il tempo, assolutamente no, o con le nostre capacità, ma anche con il nostro denaro, con la nostra casa. Siete ospitali, aprite la casa a un predicatore che viene magari per un convegno, fate a gara a chi lo vuole ospitare, oppure arriva un estraneo la domenica, fate a gara per chi gli dice vieni a pranzo da me oggi. Ma Ebrei cosa dice sull'ospitalità? Che qualcuno senza volerlo ha ospitato? Guardate che non è possibile separare la nostra vita spirituale da quella secolare. Non possiamo separare gli atti del culto dalla vita di tutti i giorni, perché è tutto uno, è un tutto uno, camminano assieme. Questa mattina siamo qui per dire che noi amiamo Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente. Ma durante la settimana che è passata, come hai dimostrato di amare Dio? Sei stato presente domenica scorsa al culto? Sei stato presente alla riunione di preghiera? Sei stato presente all'attività di studio, eccetera, eccetera, oppure no? No, ma io dovevo accompagnare mio figlio a ballo, a danza, o mia figlia a nuoto, eccetera, eccetera. Ma allora chi viene prima? Perdonatemi se lo dico, perché anch'io sono stato padre e ho avuto i figli piccoli. Ma non abbiamo mai iscritto i figli nei giorni che sapevamo in cui c'era l'attività della Chiesa. Mai. Addirittura quando mio figlio Simone giocava a calcio e c'era la domenica la partita e lui non andava, non ci andava. Non è che noi l'abbiamo costretto, domandateglielo. Addirittura il mister ha fatto sì che giocassero il sabato prima della riunione dei giovani, perché lui voleva essere presente alla riunione dei giovani, e così, e ci è riuscito per avere Simone. Quando imparano i nostri figli ad amare Dio? In casa abbiamo tempo di fare un culto di famiglia? Poi, se volete più in là, ma penso che non mi inviterete più per questo. Con tutta la mente. Significa avere la nostra mente impegnata a realizzare questo amore, perché tutto parte da qua. Tutto parte da qua. Ciò che amo volentieri, voglio vederlo. Se io amo mia moglie, pensate quando eravate fidanzati. Volevate vedere la vostra fidanzata? E certamente sì, no? Facevate di tutto per vederla. Correvate, andavate agli appuntamenti prima, eccetera. Così deve essere con Dio. Ciò che io amo volentieri, voglio vederlo, ci voglio stare assieme, voglio godere di questo amore. Lo penso, faccio ciò che gli piace. Si tratta di usare il nostro intelletto, le nostre facoltà intellettuali per contemplare, adorare, ammirare Dio e non desiderare che altri amori si intromettano e ci distolgono dall'amore che dobbiamo avere per Dio. Chi è l'oggetto dei tuoi pensieri quando ti alzi la mattina? Vi leggo l'esperienza del re Davide nel Salmo 63. Vi leggo due versetti, Salmo 63, 6 a 8. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne, poiché tu sei stato il mio aiuto, io esulto all'ombra delle tue ali, l'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Ma Davide, vediamo le emozioni di Davide che cantava queste cose, che le viveva, che le desiderava. E questo amore per Dio lo portò davanti a Golia a disprezzare quest'uomo e a dirgli: oggi io vincerò. E vi ricordate? Si è messo l'armatura di Saul, cominciò a saltare, a correre con quell'armatura, la spada di Saul, e trafisse Golia. Ve lo ricordate? Cioè, quello era tutto armato, lui quando è andato? Una fionda. La fionda, e dice che sono un cane, gli ha detto lui, sono un cane, che tu vieni con me con un bastone in mano. Gli ha detto, bau bau, aspetta un attimo, vedrai che te faccio tra poco. No? Questo era l'amore grande di Davide per Dio, con tutte le forze, con tutte le forze. E qui possiamo parlare dell'esperienza di Paolo, no? Quando in 1 Corinzi 6 parla che fa tutto per il Vangelo, tempo, fuori di tempo, eccetera, una vita votata per Dio, una vita dove aveva Dio davanti ai suoi occhi. Vediamo un uomo, dice: io lotto al pugilato, corro, non in modo incerto, eccetera, eccetera, no? Poi cosa dice? Faccio ogni cosa, con i giudei mi sono fatto giudeo, con i greci, per salvarne alcuni. È necessario comprendere l'importanza dell'intensità del nostro amore per Dio. Noi più quando apprezziamo una cosa, facciamo di tutto per averla e poi quando ce l'abbiamo per custodirla. Se una persona è golosa, io sono goloso di dolci. Grazie. Già ti ringrazio in anticipo. Se uno è goloso, è attirato dalla pasticceria, ma è chiaro, no? Cercherà di andare un'altra settimana, magari se mangia un pasticcino, un cornettino, eccetera, eccetera, no? Se uno è attratto dallo sport, si vedrà la Roma, no? Quando vince. si vedrà un'altra partita, o la Juventus quando perde, no? Sdrammatizziamo, eh? Io non sono uno sportivo, lo ero da ragazzo, adesso sono solo neanche tifoso, un laziale, ecco, un laziale, che ci volete fare? Ma vi dico perché, quando Calleri era presidente io ho osato a chiedergli le maglie, le chiesi pure a Viola, ma Viola mi ha proprio considerato, mi ha invitato a via Margutta alla sede, mi ha dato 36 divise a fine campionato della prima squadra. Poi 16 ci ha detto di portarle a Don Orione e le altre le biancocelesti ce le siamo tenute. E se non osiamo non avremo mai niente, fratelli e sorelle. E quindi, ecco perché sono laziale, così. Torniamo a noi. I tiepidi, quando ci dice di amarlo con tutte le nostre forze, cosa fanno i tiepidi? Perdono questa caratteristica e pian piano il loro amore viene meno, dando così inizio a una decadenza, a un decadimento spirituale, che poi porterà a dei risultati tristi. Perché? Perché il loro amore è impegnato in altri campi della vita. Con tutte le forze tue significa spendere le tue energie per la costruzione del Regno dei Cieli, che inizia dalla famiglia, non dalla Chiesa. La costruzione del Regno di Dio inizia a casa tua, con tua moglie e con i tuoi figli. E poi si manifesta anche nell'assemblea dei credenti, con le tante attività. Con tutte le forze tue, perché vivendo per Gesù ci allontaniamo sempre di più dal mondo. E il mondo passerà via con tutta la sua concupiscenza. Questo era il desiderio dell'apostolo Paolo, e lui l'ha espresso molto bene quando ha evangelizzato i Corinzi. Ha detto: non mi proposi tra voi di non conoscere fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. Basta, non mi interessa altro, solo Gesù e lui crocifisso. Quindi amare Dio non è soltanto uno stato emotivo, mi sento, non mi sento, oggi no, non mi sento perché sono triste. Oppure di essere vicino a lui perché c'è stato un miracolo, il Signore ha fatto una guarigione o ha provveduto qualcosa, o una risposta alla preghiera, o un intervento particolare. Amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, lo spiega l'apostolo Giovanni. Nel capitolo 5 vi leggo versetto 2 e 3. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio. E come facciamo a sapere di amare Dio? Osserviamo i suoi comandamenti. Dopo ameremo anche i fratelli. E allora chiudo. La motivazione biblica che mi permette di fare questa categorica affermazione è il fatto che io ho scelto di morire a me stesso. Ho preso una decisione. Io non sono più io che vivo. Non voglio più vivere la mia vita. Ma la vita che vivo in questa carne la voglio vivere per Gesù. Perché? Perché mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ho rubato le parole di Paolo. Allora, per questa scelta volontaria, io non ho più nessuna facoltà di decidere ciò che è bene e ciò che è male per la mia vita. Non posso più decidere perché sono un morto. Sono un morto. E il morto non decide. È Dio, per mezzo dello Spirito Santo, che deciderà per me ciò che è bene e ciò che è male. Non ho più nessuna possibilità di scelta, nella maniera più assoluta, se non quella di amare Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutte le mie forze, con tutta la mia mente. Questo è quello che devo fare come figlio di Dio per iniziare a portare frutto, e un frutto permanente. Cari fratelli, noi dimostriamo di amare Dio solo se dimostro di vivere la sua parola. Se dimostro di vivere che Dio è al centro del mio ministero, del mio lavoro, del mio matrimonio, della mia famiglia, della Chiesa, nelle mie relazioni sociali. Lui al centro. E allora tutto ciò che sono e tutto ciò che ho deve ruotare attorno a Dio. Che Dio benedica la sua parola. Amen. Avevo promesso a mio cognato che non sarei stato così lungo. Ma lui c'è proprio il mio orologio davanti alla porta.